Sono Lucia Farinati e leggo Carla Lonzi.
Sono Valeria Graziano e leggo Carla Accardi.
Sono Fabio Altamura e leggo Enrico Castellani.
Sono Anna Bavini e leggo Lucio Fontana.
Sono Laura Malacarte e leggo Pietro Consagra.
Annalisa Sonzoni, leggo Pino Pascali.
Io sono X-Name e leggo Raffaele Nigro.
Sono Paolo Plotrier e leggo Giulio Paolini.
Sono Sandrine Nicoletta e leggo Giulio Turcato.
Io sono Ludovica Gioscia e leggo Mimmo Rodella.
Sono Greta Pistaceci e leggo Getulio Albiani.
Sono Francesco Ventrella e leggo Yannis Kounellis.
Sono Marco Guarnieri e leggo Sy Twombly.
Sono Alberto Dumas e leggo Salvatore Scarpitta.
Sono Ennio Ficciur e leggo Luciano Fabbro.
Quando mi sono trovata a fare la critica d'arte, ho visto che era un mestiere fasullo, completamente fasullo, che aveva il 90%, diciamo, era l'università. E così mi sono tenuta fuori molto dal fatto proprio professionale, attivo, e piano piano ne ho in un certo senso individuato i lati insopportabili per me. Il lato più insopportabile è questo, che dovrebbe essere un'attività che chiama a sé degli individui che, come me, volevano avere un'iniziazione più profonda di quello che non fosse quella culturale. È vero?
Non l'ho mai avuto quando ero ragazza, quello che avevi tu di vedere l'umanità e fare quei pensieri. Infatti lo sapevo un po' di te, però io non l'ho mai pensato, eh. Poi tu, che sei fiorentina, mi sembra pure questa una condizione interessante, perché a Firenze si è avuta tanta arte creativa in un passato. Giudicarla adesso è una cosa, beh, quello non c'entra col giudizio che uno ne dà, però sull'arte è venuto proprio da una ragazza fiorentina, capisci? Allora, l'artista non lo faceva più, non voleva, insomma, un'altra cosa, non so come dire, un artista pensa altre cose, più semplici. A me non l'avevo avuta questa meditazione sulla gente, hai capito? No, non no, proprio assolutamente. Allora, è una cosa curiosa. Io mi ricordo caratteristiche di grande immaturità nel fatto. Forse può darsi anche che gli artisti sono delle persone immature, perché se hanno troppa maturità magari non lo fanno. Io mi ricordo solo delle cose proprio quello che una vuole dipingere, che vuole andare lì, che vuole diventare importante. Insomma, non so, curioso. Altre idee, altre cose.
Il critico ha delle componenti psicologiche di disagio, come un senso di estromissione. Infatti i critici sono tutte persone, non sono molto simpatiche, voglio dire, psicologicamente. Non sono delle persone apprezzabili, nel senso che neanche a me piaceva la mia condizione di partenza. Sì, io avevo questo senso dell'estromissione molto forte nelle cose del mondo e penso che derivava da un'esperienza infantile, sentirsi estromesso come da una cosa. Ed è probabile che ho provato interesse per gli artisti perché mi sembrano quelli che ce l'hanno di meno, i meno dissociati, secondo me, quelli che hanno meno un senso di disaccordo, non so. Per cui poi, per me, l'atteggiamento critico è coinciso con un bisogno di intromissione nell'espressione di altri. Se io devo identificare un momento in cui si è manifestata quella disposizione che poi doveva diventare critica d'arte, da piccola, ai giardini pubblici. Se vedevo per esempio dei bambini con qualche grande che li sorvegliava, andavo lì a giocare. Mi ricordo proprio quel senso di non voler più tornare indietro, di far parte di qualcosa d'altro. Per questo credo che a 9 anni ho preferito andare in collegio per scegliere una situazione che mi appartenesse completamente e alla fine mi sono immedesimata con quel mondo di vita a un punto che mio padre, quando se ne accorse, si affrettò a riportarmi a casa. Se penso indietro alla mia vita, ci trovo tanti di questi momenti. Poi mi ricordo che alle scuole medie, in un tema su quello che vuoi fare da grande, ho scritto che avrei fatto delle interviste. Una ricordo anche a chi? A Stanlio e Ollio. A me pare che i critici ce l'hanno questo fatto, questo senso di intromissione nelle cose altrui. Naturalmente è molto brutto quando su questo dato originario, che a me sembra interessante, non è né buono né cattivo, è un dato così, esistenziale. Poi si impianta una professione, un'istituzione, allora lì diventa una cosa che non si giustifica più e nello stesso tempo non dà più al critico nessun beneficio, perché l'unica cosa che dà beneficio al critico è questo fatto di intromissione, poterlo continuamente esercitare, mantenere fin tanto che non diventa cosciente e lo fai più serenamente, ecco. Invece poi l'inoltrarsi in una carriera, il prendere atteggiamenti di potere, questa è un'incrostazione sopra che non c'entra niente. Il critico, per questo bisogno di intromissione che ha, è il più disposto a fare delle iniziazioni o delle esperienze su delle cose altrui. E questo andrebbe mantenuto perché, per me, è importantissimo che una parte della società, minima anche, si avvicini a degli artisti con la più disposta e la più interessata a seguirli. E gli artisti dovrebbero avere queste persone che in un certo senso si prestano come una cosa di cui hanno bisogno e che rappresentano un po' anche il bisogno della società. Però questo andrebbe mantenuto lo stato puro, non andrebbe reso l'istituzione, perché una volta che è reso l'istituzione prendi tutti i vizi propri delle istituzioni e delle ideologie. Il critico, invece di essere colui che è disponibile e ha bisogno, diventa colui il quale giudica e crea tutta una gerarchia. È in questa attività che lui finisce per svolgere, veramente si annulla la cosa iniziale da cui era partito e diventa una persona completamente non autentica, non più autentica. C'è stato un momento in cui Rimbaud ha detto: tutti saranno poeti, verrà un mondo in cui tutti saranno poeti. Ecco, cosa significa questo? Significa che non è possibile, no, non è possibile dal punto di vista adesso, siccome si sta parlando della critica. Che questo, insomma, una parte dell'umanità produce delle cose, va bene? Una parte creativa. Tutta un'altra parte dell'umanità commenta questo fatto. Ora, questo commento, come funzione che la società svolge sull'arte, mi sembra una cosa abbastanza futile e alla fine diventa anche dannosa, perché quella parte dell'umanità che produce dovrebbe, secondo me, indurre un'altra parte dell'umanità ad assorbire e a produrre. A produrre sul piano specifico del fare il quadro, del fare l'oggetto, ma a produrre dei gesti della vita, come esseri, a sviluppare una condizione creativa nella persona, perché viva la vita in modo creativo, non in un modo di rispondere ubbidientemente ai modelli che la società volta a volta propone. Che tutti saranno poeti, artisti, non nel senso che tutti dipingeranno le autostrade o dipingeranno le facciate delle case, ma della gente che vive in modo creativo, vive in un modo, come si dice, non dissociato e in pace con se stessa, cioè vive. Perché io non posso capire come dei critici parlano degli artisti. E poi, fanno una vita che o sono fasulli mentre parlano degli artisti o sono fasulli mentre vivono la loro vita. Perché non si può capire una persona dissociata così. Come fa un critico, che quello che lui scrive o dice dovrebbe essere testimoniato dal suo modo di vivere? Invece lui vive in un modo come un piccolo burocrate, un piccolo arrivista, una persona affaccendata che da quel pezzettino di proprietà che possiede sconfina in delle cose dove l'umanità si è impegnata tanto di più e tanto più a fondo e dice la sua e poi se ne torna in quella specie di cosa gretta. Questo mi sembra strano. Poi mi sembra proprio che l'umanità, come l'umanità non si vergogna a commentare, ecco, io questo devo capire, come l'umanità non si vergogna a passare il suo tempo parlando di cose che dovrebbero sconvolgerla, dovrebbero turbarla, dovrebbero aiutarla, e invece ne parla. E con questo che ne ha parlato, le ha neutralizzate e ha finito.
È chiaro che dentro di me sono rimasti, proprio psicologicamente, nel mio mondo, nelle mie immagini, molto più romanzi di avventure che tutti i libri intelligenti che ho letto. Quei libri mi sono serviti per capire che per far funzionare, come se io andassi a scuola un'altra volta. E dopo ho letto anche poco, fra parentesi, a un certo punto della mia vita ho letto così, tutto di botto, come non si dovrebbe leggere. Infatti adesso non riesco a concentrarmi sul libro, mi piace più vedere le figure, proprio perché mi danno uno spazio differente. È chiaro che i discorsi razionali, tutto quello che appartiene, non so, a un fatto organizzato, mentale, va benissimo, mi aiuta, però mi annoia terribilmente perché, se continuasse all'infinito, questo discorso veramente mi distruggerebbe. Sarebbe come un punto che gira in un foglio senza fermarsi mai. Lo può riempire tutto, ma senza aver fatto neanche un'immagine. Cioè sì, mi fa capire. Questo è un lungo percorso. Si possono creare incroci in quella maniera. Però, alla fine, non lo so, rimane un punto o una linea. Poi, uno può vederci in questo foglio, una specie di planimetria, tirar fuori altre storie, ma non è il mio modo di... Non sono talmente introverso in questo senso.
Io, nella pittura, vedo come fondamentale quel problema che deve trovare una giustificazione di segno, come nella musica si trova la giustificazione nella successione delle note, nella simultaneità, cioè nel contrappunto, in tutta la quadratura musicale. Avevo capito la struttura della musica. Allora, sull'esempio di questa struttura, cercavo una struttura per la pittura. Quindi mi sono venuti spontaneamente i ritmi, le ripetizioni, quelle che oggi chiamano interazioni, no? Tutta la ritmazione che giustifica e coinvolge il quadro e va oltre il quadro, idealmente. A me interessa questo ritmo, questa armonia tra elemento ed elemento, fra colore e colore. Ma ciò che è importante è la problematica di tutte queste ritmazioni, perché altrimenti si ricade nel concretismo, in cui si fanno diversi formati geometrici e si mettono uno accanto all'altro senza nessuna ragione. Invece il problema deve andare oltre. A me pare che, più che svolgere un problema, mi pare proprio che nel 1948 io, non vorrei essere presuntuoso, svolgevo una rottura con tutta una tradizione, perché fino a quel momento il quadro era veramente quadro e la composizione rientrava tutta nel quadro a fare il quadro, sia che questa composizione fosse fatta con forme geometriche dipinte o fosse fatta con oggetti. Invece a me non interessava il quadro, interessava il ritmo. Il quadro era un particolare, una porzione di un problema che io non potevo svolgere all'infinito, è ovvio. Il quadro era il pretesto di una progettazione per realizzare, magari, questa ritmazione in grandi proporzioni, addirittura su dei mondi, se fosse stato possibile. Si proietta la visione all'infinito, ecco. Penso di aver trovato veramente il problema della pittura, perché, fino a quell'epoca, l'artista era ostacolato dal dover fare la rappresentazione di un oggetto. Non era libero di esprimere questi segni, questi colori, come invece il musicista lo era già da 2000 anni. La musica ha una sua essenzialità, dalla quale non ci si può levare. Non è che a un certo punto finisca la musica non finisce mai. Finisce una certa ricerca nella musica e ne comincia un'altra. Ci sono delle cose fondamentali. Per esempio, se si fa un suono e si continua sempre con la stessa intensità, qui, per me, non è musica. La musica comincia quando questo suono ha delle variazioni, oppure assume un ritmo. Ecco, la musica più semplice è il canto degli uccelli, oppure il tam-tam degli africani. Il canto degli uccelli è una serie di variazioni sul motivo, proprio, è caratteristico. Continuano delle mezz'ore, invece il tam-tam degli africani è il ritmo preciso, fatto semplicemente con dei tamburi. Un suono povero che si avvicina al non suono in un certo modo, però ha il suo valore. È come fare un quadro in bianco e nero. Lì non c'è fantasia di colori, però essenzialità di ritmo. Verso il 1954 la mia pittura era vicina al jazz di Orleans, effettivamente c'era molta analogia. Lo stile di Orleans si basa su un'accentuazione di passaggi forti, bassi. È molto viva e ha sempre una quadratura precisa. C'è il solista, fa l'accompagnamento, viene in primo piano. Poi c'è tutto il complesso che, dopo aver aperto, chiude il pezzo. Nel free jazz, che è seguito al cool jazz, si studia un tema, di solito il solista. Più che altro lo si analizza, ma non ci si preoccupa di chiudere. Questo tipo di variazioni le sento vicine alle mie ultime esperienze, quelle del tempo totale. Anche nel 1952 facevo delle variazioni che però erano più aderenti alla musica di Bach. Ma, in sostanza, la musica di Bach, secondo me, È vicinissima come struttura al free jazz. Non vorrei dire eresie. La musica elettronica è uno studio ancora più sperimentale. Prende un suono, lo fa diventare ampio, lo fa vibrare più svelto, meno intenso. Questa ricerca mi è molto congeniale, però poi, se si sentono dei pezzi di musica elettronica, si torna un po' alla tradizione.
L'altra volta ho sentito uno che diceva: amo i buoni pittori, proprio quelli che dipingono, che è una cosa nobile. Ma io so benissimo che il pittore, sì, è questa cosa nobile, è tutto l'altro, ma c'è un'enorme disponibilità di fare della speculazione su questa nobiltà, e della speculazione proprio incredibile sul tema. Velázquez è un grande pittore, no? Non so come Liechtenstein. Tutto questo che è essenziale, che c'è un'urgenza di essere fatto, allora lì manca totalmente la speculazione o fatta di pittura o fatta, perché nessuno può escludere che uno può fare il pittore, cioè stare lì a dipingere, manca proprio di senso dire una cosa così. Questo è un canale, la pittura è un canale di espressione e non può essere abbandonato, è una vera necessità. Ma può essere abbandonato però questo atteggiamento assurdo del pittore che sotto molti motivi, non so, della tradizione, della sua nobiltà, fa degli affari d'oro, capisci? Questo qua bisogna troncarlo in qualche maniera per fargli prendere la sua vera fisionomia di un uomo libero che ha delle idee, fa delle operazioni, no?
Siamo tutti per l'oggetto. Tanto più che il quadro, come è inteso attualmente, è nato nel 600, anzi, alla fine del 500, con la natura morta. Ma, effettivamente, l'oggetto c'è sempre stato. L'oggetto è anche fatto da gente sconosciuta, che arriva a una bellezza indubbiamente, ha un fascino, no? Io ho avuto questa abitudine di fare quadri, ma non è che mi sento legato proprio al quadro. Io trovo che il quadro è ancora la forma più economica per fare arte, nel momento attuale. C'è un dato economico nell'arte, o, diciamo, in questa disciplina, che consente di spendere meno per avere di più. È anche un'economia razionale, perché un quadro puoi trasportarlo, un quadro piccolo lo puoi commerciare di più. Un oggetto ha bisogno dell'imballaggio. Sì, è importante questo. Noi siamo stati abituati a fare i quadri. Vabbè, andiamo avanti meccanicamente anche a farli. Ma dico, si può fare anche delle altre cose. Questo qui non è mica, si può fare anche la barca, insomma. Io ho fatto degli oggetti. Vabbè, li ho fatti per hobby. Però non ho la mentalità di dire mi metto a fare un oggetto. Se trovo che questo oggetto è necessario di fare, allora lo faccio. Necessario per me. Però, se non trovo che è necessario, non lo faccio. Del resto, trovo anche non necessario fare dei quadri. La richiesta è sempre, magari, se si può parlare di richiesta commerciale o commerciabile, di quadri che la gente è arrivata dopo tanto tempo a capire, però che tu hai già superato e che devi rifare. Allora, questo qui è molto noioso. D'altra parte, non so come si può barcamenarsi economicamente in un mondo come questo, perché l'artista dovrebbe essere sempre in gamba, sempre eroico, sempre. Vabbè, la ritengo una cosa abbastanza assurda questa, non ti pare? Sì, perché, dico, che cosa si vuole pretendere? Indubbiamente che fare un oggetto, fare un quadro, fare una statua, fare una scultura di qualsiasi tipo, implica una situazione economica che, se tu non hai, non puoi farli. Su questo non c'è dubbio. Difatti, la mia produzione, o anche la produzione di tanti miei colleghi, io trovo che noi siamo partiti da situazioni economiche disastrose. Sarebbe stato meglio, forse, avessimo avuto delle situazioni economiche migliori. Perché indubbiamente poi la fretta per quello lì veramente nuoce. D'altra parte non si può dire, perché ci sono degli artisti che hanno avuto delle situazioni economiche ottime in partenza che però hanno fatto delle cose molto noiose. Balla è un grande artista perché lui, come situazione pittorica, fa proprio l'essenziale. Si può dire che fa dei, non in senso dispregiativo, fa dei bozzetti, ossia indica. Però poi viene fuori un'opera d'arte. Questa è la sua immediatezza e quindi la sua grande attualità. Adesso, per dire a grandi linee, la prima volta che ho visto il quadro di Rembrandt, La ronda di notte, è un trompe-l'œil, però stupefacente. Ma un trompe-l'œil, La ronda di notte, lavorato moltissimo. Anzi, non so come abbia potuto farla un'opera così grande Rembrandt, perché tutte quante le sue opere infinite sono fatte molto bene. Anche ci vuole del tempo a fare queste cose qui. E poi c'è anche un'energia umana. Mica tutti possono avere una forza così enorme da rifinire tutto quanto questo qui. Vedi, il discorso è molto vasto e anche difficile da concretizzare, perché non si può dire fin dove si può andare, fin dove uno...
Un'altra cosa che vorrei fare è un quadro di dimensioni minime e sempre su questo oggetto del pittore nello studio, però ridotto all'immagine del pittore che abbraccia la tela e proprio la mano finisce nello spessore del quadro, però appunto piccolissimo, di lato 13-15 cm. Forse è meglio da vedersi appeso molto in alto sulla parete. Allora questa tela, che rappresenta appunto il pittore, dovrebbe farlo vedere sospeso nello spazio, come fosse una specie di aquilone, ecco. Da lì, attraverso dei piccoli fori, spuntano tanti fili di nylon, che hanno colori molto belli. Una chiama di colori che piovono giù verso terra e arrivano magari anche sul pavimento, non so. Dovrebbe essere così i colori che trapassano la tela e vengono avanti con l'effetto molto diffuso di alternanza dei colori, più colori possibile. E il titolo è Icaro.
L'economia è la ragione per la quale opero, la ragione di fondo. Così, un po' il mio stemma, come si può dire. Ecco, preferisco dirlo senza definirlo. Il massimo risultato con la maggiore economia, vale a dire maggiore anche consapevolezza, maggiore coscienza. Che non ci sia assolutamente nulla di dispersivo e, effettivamente, i prodotti della macchina, quando la macchina è fatta per una determinata azione, mai si interrompe. È rotta, vale a dire non è più macchina, è KO quando non fa quell'azione. Per cui è veramente l'economia, la macchina, e ovviamente è l'economia per quel tanto di conoscenza che noi abbiamo. Oggi la macchina fa, per esempio, degli oggetti, diciamo 10.000 pezzi all'ora, perché la potenza da noi conosciuta delle velocità elettriche, tecniche e materiali è tale da poterci dare questo. Domani noi avremo delle altre conoscenze che si arricchiranno con gli sviluppi costanti e la macchina avrà la possibilità di 100.000 pezzi in quel determinato tempo. E quindi sarà più economia ancora, però è sempre il massimo dell'economia, è sempre la misurazione di una conoscenza. Questa cosa, capisci, non diventa, diciamo così, di moda, no? Vale a dire targata 1964, nel 1965 superata. È nel continuo divenire, proprio nella progressione costante. Qual è la progressione delle cose che io vedo in natura e per le quali penso, così si definisce un po' con tutto, con l'economia, la natura delle cose. Noi uomini, se non fossimo in progressione, non saremmo, no? La nostra è una vita di progressione. Per questo possiamo essere generati, sviluppati, eccetera. Al di fuori di un tempo condizionatore, come punto fisso. Questo è veramente un divenire costante, una progressione, una forma prospettica costante che, fondamentalmente, mi sembra oggi ce l'abbiano le macchine. Ieri potevano averlo altre cose, le conquiste belliche, non so, proprio in sé, la strategia militare, no? Per progredire, quindi, conquistare terre da seminare, oggi l'elemento fendente del nostro tempo è l'organizzazione tecnica, l'organizzazione produttiva, proprio perché è azione. E questo lo sento legato a tutto. In un giunto di Waxman o di un altro, ogni millimetro, se non esistesse, l'oggetto sarebbe precario. Vive per quella dimensione, per quello che ha. Se gli levi un tanto così, capisci, è tutto un altro. o se glielo aggiungi, non è più quello. Questo microfono, nella sua forma, è facilissimo a leggere. Non è utile, perché se non fosse così, sarebbe lo stesso. La sua economia è nel è nel prendere la voce, nel trasmetterla, quindi, a questo oggetto. Toglierei questa forma, che è stylist. Lascerei l'apparecchio nudo e crudo, capisci? Forse farei degli altri accorgimenti. Avrei la scatoletta per metterlo via, ma quello sono sicuro che non sarebbe contaminato dal gusto, non sarebbe condizionato. Non si può dire la parola condizionato, non voglio dirla. È il grado attuale di conoscenza dell'uomo che ha potuto fare questa pasticca che afferra la voce. Domani la conoscenza si amplierà, quindi progressione. Questa non diventerà neanche più una pasticca, diventerà un punto. Ma capisci che la pasticca non può subire lo stylist, il punto neanche. Mentre invece questo ieri era tondo, oggi è rettangolare. È tutto stylist, ha il macchietto, questo qui si usava l'altro anno. Ecco, e questo è tempo condizionatore. Per uscire dal tempo condizionatore, non una uscita, ma per non essere nel tempo condizionatore, che in fondo è la staticità, è ovvio che bisogna vivere nella funzione, nell'esatta funzione.
Io ancora ho un complesso con le persone ricche. Quando sono a contatto con una persona veramente ricca, mi isolo automaticamente. Non so più avere un contatto naturale, normale. Il collezionismo l'ho incontrato a questo livello qui, di persone molto ricche. E per me questo rapporto con il collezionista mi fa perdere la spontaneità. Ora, quando sto ripensando a questo fatto, che ancora non mi è chiaro dentro, vorrei capire. Per esempio, Picasso, che è molto ricco, anzi è più ricco di qualsiasi collezionista che va a comprare il quadro, che piacere a lui di venderlo? A che titolo si procura un piacere a vendere una cosa? Picasso deve vendere il ricco come un povero, deve vedere il ricco come un povero, come un pari. Come io parlo con te e non ho nessun complesso. Parlo con molta gente e non ho nessun complesso. Io lo scambio di una scultura con uno pari a me, non l'ho avuto, non so che cos'è. Non so un'emozione di me a dare un'opera a un avvocato che poi lo incontro così nella vita tranquilla, no? Quando mi sono reso conto di questo? Quando in America stavo per incrociarmi con una persona molto ricca che mi aveva comprato una scultura. Lei era in un negozietto e anch'io stavo entrando in questo negozietto. L'incontro, in una situazione banale tra me e il collezionista, mi ha creato uno stato di disagio. Ho realizzato in questa mia situazione. Si vede che da bambino, o da quando ho incominciato a fare l'artista, fino a poco tempo fa, ho avuto sempre questa pressione, come una salsiccia dentro la macchina, da dove deve uscire, questa pressione di spingere il mio lavoro su una base, diciamo, di ufficialità, su una base di potere, di gente che lo prende e lo adopera. Non pensavo mai che questo mio oggetto potesse invece essere acquistato da uno come me, alla pari economica.
Consideravi questo fatto anche come un gesto di rivalsa nel confronto del ricco, che per il fatto stesso che il ricco ci frustrava, in un certo senso ci teneva in soggezione?
Questa rivalsa non la sentivo, perché ero troppo, diciamo, troppo soddisfatto per pensare a una questione di rivalsa. Allora dico questo: come mai ho fatto l'artista e l'ho fatto pensando sempre in modo molto emozionato che la mia scultura potesse essere assorbita da gente più possibile, da più gente possibile, anche dalla persona comune? E invece poi la mia vera emozione, sì, andava a finire solo perché entrava a contatto con uno che rappresentava il potere. Allora dico, ci sono questi atteggiamenti, probabilmente, non me lo sarò inventato io questo atteggiamento qua. A parte tutto, dentro non c'è solo la questione del mio lavoro, che prende un ricco, c'è anche un lato umano, a contatto di uno che è completamente autonomo, indipendente, libero dai fatti economici. Mi si crea questo scompiglio di ragionevolezza. Ma pensa tu che lotta devo fare io, invece, per poi essere a presentarmi come una persona che ha una certa grinta, un certo disgusto. La gente mi prende come uno molto, molto superbo, sì, così. Di nuovo, ritornando a Picasso, volevo capire, per esempio, ha una spinta mitologica dentro di questo tipo qua?
Tante cose mitiche che portano avanti l'attività dei giovani e dopo mutano così. Questa è una presa di coscienza, come altri hanno delle prese di coscienza, non ti sembra? Oggi bisogna andare proprio a vedere che tipo di pensieri stanno dietro a delle scelte, a delle attività, senza impressionarsi tanto. Sono quelle tutte precise, ideali, che hanno attribuito agli artisti del passato. Interessantissimo vedere su che stimoli, che miti, che complessi, che pensieri, che dopo sono anche dei pensieri. Un giovane comincia una sua attività, su cosa sogna, poi naturalmente nel corso della vita uno smaltisce via via. Insomma, oggi tutte queste demistificazioni si fanno così, dicendo: ma io, ma tu, veramente, quando siamo partiti, cosa pensavamo? Cosa? Io ero partita con dei pensieroni, così. E questo è interessante, perché si vede che quelli che hanno questi pensieroni non hanno proprio anche quel lato, quella forza che un artista ha. Invece, magari, l'altro è indebolito, più spaventato, non so. Se parte subito con delle cose un po' più esagerate, che io ti assicuro, da ragazza avevo, capisci?
Intorno al grande quadro, con la rosa nera, ci sono delle gabbie di uccelli.
Intorno dove?
Intorno al quadro, come cornice, no?
Ah, delle gabbie vere?
Sì, con uccelli veri, dentro. Perché pensavo che questo quadro l'ho venduto e l'ha preso un musicista per mettere sul terrazzo. Allora pensavo, veramente, un quadro, ad ogni modo, mi sembra importante il gesto che deve fare quell'uomo lì, perché il quadro è molto rigido, come una cosa che cade, quella rosa nera.
Dipinta?
Sì, nera, di un nero lucido, ma grande. Mi piaceva il gesto che fa quello lì. Andare la mattina, che esce, a dare da mangiare agli uccelli, che anche un quadro di 2 metri e sopra una rosa, di quelle cose nere enormi, a un certo punto si taglia questa rosa a metà, quadro quasi, e sotto entrano delle foglie, in maniera naturale. Dipinte anche queste, con nero lucido, e dentro c'è un gancio per mettere una gabbia con un uccello, no?
Dentro il quadro?
Sì, sì.
Dal quadro esce un gancio.
Un gancio che... questo è il posto per un uccello.
Tu mi hai chiesto, Carla, qualche cosa, così sulla mia infanzia. Naturalmente io sono un esperto di cose infantili, e allora ho portato fuori un disegno che mia madre, da vecchia superstiziosa russa, ha conservato. Che è un disegnetto probabilmente del 1930, vorrà dire quando avevo 10 anni. Un disegno che descriverò così. Un pezzo di carta da scrivere, sarà 15 cm per 10, e c'è scritto sopra Racery Number 5, che vuol dire macchina da corsa numero 5. Qui c'è una descrizione dei pezzi che servono per costruire questa macchina numero 5. C'è scritto: un bullone per le ruote anteriori, un manico da scopa. Dall'altra parte continua: 4 ruote da triciclo, naturalmente da rubare a qualche ragazzina vicino, 2 semiassi, 2 pezzi di legno lunghi 1,80 m, un volante, la pittura sarà gialla e rossa, 2 tubi di scappamento falsi, un radiatore fatto con tavole a questa maniera, e poi sotto c'è la descrizione, naturalmente disegnata, del radiatore visto da una parte e poi dall'altra. Qui dentro c'è la spiegazione anche di come bisogna adoperare il manico di scopa per sterzo, e poi c'è un disegno abbastanza bellino di un'automobile da corsa, naturalmente non fatta così da bambini, ma veduta laterale. Ho portato fuori questa cosa qui perché mi ricorda non solo i momenti, ma ti ricorda anche come mi piaceva costruire le cose. Siccome si è parlato tanto di costruzionismo, dove tanti hanno faticato laboriosamente per rendere queste forme così, da Metropolis di Fritz Lang, chi era il regista che l'ha fatto, non lo so, queste cose per spaventare un po' la gente. E invece questo disegno è allegro, ha un suo modo così di esistere nella costruzione senza preoccupazioni psicologiche. Ha un modo così di venire, di presentarsi semplice, pieno di colore e schietto. E la sua funzione è assai meno di quello che si direbbe, perché un manico di scopa non servirà granché come sterzo, ma come fatto così, direi quasi di allegria fanciullesca, la sua funzione è già nella scelta domestica della cosa. Insomma, c'è qui una preoccupazione nella precisione, senza la pesantezza retorica del descrivere, la sua funzione in termini espressionistici o eroici.
Un artista, quando comincia, io penso che non abbia tanti problemi. Lo fa abbastanza visceralmente, credo, no? Perché gli piace, che so, manipolare certi materiali, usare certe tecniche. via via dà un contenuto a questo fare, almeno così è successo a me. Via via, anzi abbastanza velocemente, si rende conto dell'inutilità, insomma, e consuma immediatamente questa tecnica, questa voglia di fare, questo stimolo puramente viscerale. Poi subentrano altri problemi.
Io ho sempre seguito un ragionamento per assurdo, infinitesimale si chiama in matematica. Tendente a zero però non è zero, tendente all'infinito però non è infinito. Questo per una formazione scientifica che mi è compenetrata ormai, ma anche per un fatto di natura psicologica, perché, non so, forse sono portato alla contemplazione. Non mi riesce di proiettare il ragionamento in qualcosa che finisce. Questo, capisci? Quando ero un ragazzo, sui 13-14 anni, ho cominciato a dipingere, avevo una passione formidabile. Avevo lasciato la musica perché i miei non si erano preoccupati di darmi un nuovo violino. Una svolta sfortunatamente è andato distrutto. E io, molto pigro, mi ero sottoposto a questa privazione. Allora mi era nata la passione della pittura, che si sostituiva a quella della musica. Cioè, avevo bisogno sempre di questo fatto psicologico, un fatto di amore poi, in definitiva. A quell'epoca mia mamma mi portava sempre in chiesa, ero abbastanza religioso, lo confesso, ed ero convinto dell'inferno, del paradiso, e pensavo, bene, quando muoio vado in paradiso, è una bella cosa, però in paradiso forse non ho occasione di pitturare, questo mi dispiace.
Importante per un artista è avere questa qualità, la qualità dell'istinto, che in arte penso sia uno dei maggiori fattori, uno dei più importanti fattori, cioè l'istintività è anche in questo senso, non dico di brutalità, ma forza un po' primitiva, che poi può sfociare anche nel senso magico dell'opera d'arte, altrimenti viene fuori un lavoro, diciamo così, debole. Quindi credo che un artista autentico, oltre ad avere il suo stile, la sua personalità, deve trasmettere nell'opera d'arte questo senso di magia, se no mi pare che si cade nell'imitazione e nell'accademia. Nell'opera d'arte, meccanica o non meccanica, noi dobbiamo, così, trasmettere un senso di magia. Questo qui non è che viene dalla tecnica, dipende dall'artista, da questa sua carica magnetica che poi sprigiona nell'opera d'arte. Nei ritratti che ho fatto come risultato ho avuto questo effetto. Io penso che, più che dalla tecnica fotomeccanica, dipenda dall'artista che opera, che tocca, che concepisce. Fin dai primi momenti della mia carriera artistica fui portata agli studi dell'occultismo, dell'ipnotismo, del magnetismo. Questo mi incuriosì in tale maniera che poi continuai sempre questi studi. Per il fatto dell'ipnotismo feci parecchie sedute. Anche ho potuto sperimentare su dei pazienti, non solo, ma sulla mia arte. Su me stesso ho riscontrato delle vibrazioni magnetiche per cui sono riuscito a guarire dei mali fisici come il mal di denti, il mal di testa, il mal di stomaco. Specialmente nella mia mano sinistra ho scoperto che ci sono delle vibrazioni che mi consentono di poter guarire con questi passi magnetici, come si chiamano in un gergo tecnico, certi mali. Anche ho letto che diversi pittori sono dotati di questi fatti, diciamo così, metafisici o come si vogliono chiamare, non so, surreali. Potrei anche citare la pittura dell'epoca metafisica di De Chirico. Io penso che i quadri di De Chirico dell'epoca metafisica sono dei quadri molto importanti, i quadri che più mi interessano e più mi emozionano e che più stimo, insomma, tra tutti i pittori dell'epoca moderna.
De Chirico sostiene che le sue mani si vedono al buio, sostiene di avere una fosforescenza nelle mani, insomma, un fatto così.
Senza dubbio, nei quadri metafisici di De Chirico c'è una forza magnetica, è un'ispirazione metafisica che hanno permesso a questo grande maestro di poter realizzare queste grandi opere molto importanti. Per quanto riguarda il mio lavoro, io lo vidi, anzitutto, in alcuni dei collage che eseguì all'inizio, parliamo del 1954. Vedevo che strappando queste carte, o già inquadrandole, essendo strappate naturalmente, trattandosi di affiche lacerate dai muri di cui mi appropriavo, vedevo che quando incollavo questi pezzi di carta, alla fine veniva fuori una certa forza misteriosa di queste cose. Non so, una volta ebbi degli assistenti o un assistente, meglio, ma vedevo che era un'altra. Il tocco della mia mano dava un risultato differente da quello che dava il tocco differente di questo assistente. Quindi mi sono accorto che, effettivamente, c'era questa carica misteriosa che potevo trasmettere. Nelle opere realizzate con mezzi meccanici è la stessa cosa, solo che, invece di toccare, lì si tratta di concepire. Questa concezione misteriosa di trasmissione, di proiezione d'immagine sulla tela, anzitutto accade quando faccio la fotografia del soggetto è realizzata da me, ma concentrando la mia mente in una maniera, direi, magnetica, va bene? Infatti, quando sono ispirato, faccio delle fotografie che, sia a Parigi che a New York, alcuni fotografi professionali, mi dicevano che loro, forse, non erano capaci di fare le fotografie che facevo io con quella macchina rudimentale, che era una delle vecchie Polaroid. E quindi loro mi encomiavano e io spiegavo che non ero un fotografo, non volevo la bella fotografia, ma volevo appunto la fotografia che mi serviva per fare un quadro. C'era anche della gente che, a un certo momento, non era educata e prendeva questi ritratti miei per fotografie. Allora io cercavo di spiegare che non erano delle fotografie, dal momento in cui la proiettavo sulla tela cessava di essere fotografia, ma diventava un'opera d'arte, quindi con tutti i requisiti dell'opera d'arte. Questo era il fatto. Nelle opere del Concilio Vaticano II, il contatto mio con l'opera è anche molto vicino, in quanto io scelgo l'opera e poi proietto il negativo di quest'opera su una tela sensibilizzata. Quindi ho questa manipolazione continua. Poi c'è la colorazione, meccanica oppure a mano. Mentre, per esempio, nei fogli stampati, nelle prove di stampa di cui mi approprio, non c'è nessun vero contatto, perché lì si tratta solamente di scelta. Io non opero nulla, si tratta della scelta di un foglio dalla tipografia che poi a un certo momento applico su un supporto. Durante la proiezione invece c'è questa tensione e durante questa tensione, nello stesso tempo, c'è questa proiezione della mia volontà, è vero? Di questa mia forza che voglio si proietti nell'opera d'arte. Ecco, un fatto reciproco, un lavoro reciproco tra l'opera e l'artista, nello stesso tempo. È come quando un artista tradizionale dipinge un'opera e mentre la dipinge pensa al risultato del suo lavoro. Quindi c'è sempre questa tensione dell'artista rivolta all'opera. Anche qui, nel caso mio, in questa tecnica meccanica, è in un certo senso la stessa cosa.
Ti giro vagare attorno a questa immagine del pittore. In tutti gli atteggiamenti di lavoro possibili si giustifica un po' anche con il mio rimanere fermo a una tecnica conosciuta, ai materiali soliti, a un certo sistema di lavoro. Così all'uso di materiali tradizionali forse corrisponde un po' anche il ricadere, quando sia il caso di procurare un'immagine al quadro, sul pittore che sta cercando quale immagine dargli. I due fatti dovrebbero concorrere a dire: non so quale sia l'immagine esteticamente più adeguata. Quindi questo ricadere dell'immagine sul pittore si rispecchia un po' nel ricadere del quadro nella sua tradizionale fattura. Dal momento che non do vita a insiemi ottici, estetici diciamo, che ambiscano a diventare proposte formali vere e proprie, cioè di avanzamento del gusto, allora anche il supporto più degno di questa idea sia così come è sempre stato.
Sì, ha l'impressione che lei consideri ogni segno per conto suo, carico di un significato particolare, che è una carica di mito, cosicché la composizione che deriva da questi vari segni si costituisce come intrecci e relazione, echi di mito. Se si pensa a un quadro di Raffaello o di Leonardo, si ha la sensazione che lavorassero così, i vari personaggi, le varietà di erbe, certi alberi o monti del paesaggio, sono concepiti ciascuno chiuso in sé, come una forma carica di mito. E da ciò deriva il senso di mistero provocato dalle relazioni fra queste forme. Lei ha avuto particolare attenzione per l'arte del Rinascimento e ci sono degli artisti di quell'epoca che particolarmente la interessano?
Ma
Mattis ha fatto tante cose interessanti fino a quando era vecchio. Però certo che lui ha vissuto. Non lo so come ha vissuto Mattis, eh? Non lo saprei dire. È una di quelle personalità tipo genio. Sì, è vero? Ma siccome ha lasciato di sé pochissima impronta al di fuori dell'arte, non sai capire. Anzi, vorrei capirlo un po' meglio com'era come uomo, se era molto sublimato. Poi tu vai a scoprire che questi uomini, che sono stati così grandi artisti come Joyce, avevano lati di sublimazione molto forti. Avevano, per esempio, delle impossibilità e delle leggere anomalie di carattere sessuale, no? Lo sai, Joyce aveva quella di essere molto feticista. Infatti descrive il suo protagonista di Ulisse che era così. Chissà Matisse che amore aveva messo nella pittura, col fatto che appena toccava la vita si bruciava. Che ne so, sai, vatte la pesca queste cose. Perché da giovane il grande amore per la pittura può essere proprio questo grande amore, passione. L'altro lì appare così grigio, spento, non fa nemmeno delle esperienze nelle altre cose. Resti. Io lo vedo, non è successo solo a me questo, perché lo vedo negli altri, anche se oggi sono tutti con gli occhi più aperti. Niente, io ce lo vedo lo stesso. Però dopo, se resta per me, quello è infantilismo, perché devono succedere delle trasformazioni a una persona. È più bello che succeda la trasformazione. In Dorazio ti dico che lui sembra come uno rimasto a 25 anni. A parte certi suoi lati simpatici, non so, certo coraggio civile, amore per il suo lavoro, per carità, è sempre più rispettabile che... Ah, allora io, questo fatto come Matisse, chi lo sa cosa farò? Prima di tutto che oggi, quando finisco un periodo in cui lavoro molto, penso sempre, ho finito, non so se dipingerò più, se ricomincerò a dipingere. Intanto c'è questo. Poi ti dicevo l'altro giorno, tornando dal mare, che nella vita così più di due o tre grandi amori non è che puoi avere. Perché? Perché se questo senso di ripetere delle esperienze viene fatto troppo velocemente, proprio per una questione di maturità, proprio per una questione temporale dell'evolversi, non ce la fai. Se ne hai di più, già entri nel fatto dell'anomalia. Del don giovannismo, sai, queste cose che io ho letto ogni tanto, così. Allora, guardiamo un po' con la tipologia della persona che segue un certo processo di 70 anni di vita. Non so, è vero? Allora, deve avere gli anni per essere bambino, imparare a camminare, imparare a mangiare, poi imparare a vedersi in rapporto agli altri, a liberarsi delle cose sbagliate, della gioventù, intanto. Poi il momento della creatività forte, che viene, per dire, dai 20 ai 30, che butti giù gli appunti proprio perché apri gli occhi, vedi, e butti giù questi appunti con un modo aggressivo, così. Poi dai 30 ai 40 fai una certa cosa. E allora uno si mantiene sempre il piacere del lavoro, questo qui della bellezza, però sempre sentendo gli altri, quello che succede intorno. Forse dopo... Uno, anche se si chiude nello studio, comincia a vedersi un po' dal di fuori, che sta occupandosi lì, hai capito? Però che sia una compagnia molto bella, questo non si può negare, eh? Perché l'ho visto anche dopo che avevo fatto tanti pensieri extra, che ero arrivata a un punto di distacco. Poi ho lavorato molto bene. Una sera l'anno scorso ho avuto un entusiasmo, perché avevo cominciato un periodo nuovo. Mi ricordo, sai, questo delle trasparenze, che poi ho fatto la mostra alla Marlboro. Quella sera ho avuto un momento proprio molto vitale. Non so dove l'ho letto, questo della creatività. Ah sì, i punti di alta coscienza. Non so, che tu raggiungi in tanti modi nella vita, o nell'organismo, oppure invece nella creatività, oppure nella contemplazione, oppure nel fare una cosa a una persona a cui vuoi bene. Una cosa che gli fa bene, non so. Allora mi ricordo che queste cose non si perdono.
Qualsiasi espressione artistica è in una situazione abbastanza curiosa. È fatta in un momento in cui tu, proprio, non è che. La tua intuizione poi va avanti e arrivi a fare questo oggetto. Però dopo non è che puoi essere proprio cosciente di come è avvenuto. Lo sai, sei cosciente, però anche se gli altri non lo capiscono, non ha importanza, non è proprio una cosa. Indubbiamente che le forme romantiche, dato che sono più tutte quante piene di sentimento, la gente le capisce di più. Io sono contento di un certo spazio che sono riuscito a intravedere in questo quadro e anche di una certa luce, comunque, che c'è, e anche di un colore, che poi adesso mi siano venute fuori delle forme così. Forse le forme sono un pretesto per far risaltare, ma una spazialità, indubbiamente, questo quadro ce l'ha. Le forme devono essere minime, in linea di massima. No, quello che non riesco a capire, per esempio, è questo. È come mai certi quadri antichi, e si parla specialmente dei quadri dei primitivi di qualsiasi epoca, cinesi o toscani, hanno dei colori così straordinari e mai volgari, veramente dei colori impensati. Hanno dei rosa, che indubbiamente erano inventati da tutto, anche un artigianato, perché c'era un lato tecnico. Come mai? E poi, non è che sono degli artisti che si sono tramandati attraverso una fama, anche degli anonimi, eppure hanno qualche cosa? Ora, questo non sono ancora riuscito a capire da che cosa proviene. Non è semplice, eh? No, ecco, secondo me, ecco dove c'è un'accusa sui critici. In questo momento qua è questo. A loro basta che uno, un artista qualsiasi, pittore o scultore, a un certo momento aderisca a un determinato teorema o teoria. Di come questa teoria è stata più o meno risolta, a loro non gliene frega assolutamente niente, perché una teoria può essere risolta nel modo prettamente accademico e in un modo assolutamente poetico e geniale. A loro invece no. L'importante è che sia dentro. Ecco. Secondo me è un atto che ribassa tutta una situazione di qualità, perché la qualità ci vuole, di qualità e di attitudine. Non so tu come vedi questa cosa, ma secondo me è molto importante. Non si parla di qualità, poi in senso effervescente. Non so, per fare degli esempi spiccioli, la qualità di un quadro di De Chirico, metafisico, è superiore di un quadro di Dalì. Eppure De Chirico sta in quella teoria che poi, in fondo, è una teoria anche teatrale. Lui viene dalla scuola di Monaco. In fondo la sua è stata una rivoluzione di tipo classico. Però la qualità è superiore a quella dei quadri di Dalì o di Magritte. Poi, dopo, si fa di tutta erba un fascio. E allora, vabbè. Per esempio, Duchamp attacca un gabinetto a un filo e lo mette fuori dal suo originario scopo, che era quello di essere tenuto a terra. E lì inventa una determinata situazione. Se dopo Spoerri mi fa quel tavolo lì, lo incolla tutto quanto e lo mette con degli oggetti che non sono stati scelti, non è che mi dà un'emozione. Questo è il punto. La sorpresa ci deve essere, in arte non c'è dubbio. Poi le sorprese sono tante, perché possono essere di tanti livelli. E beh, sì, indubbiamente, di tanti caratteri. Caratteri di espediente, caratteri. Non saper vedere come, quando il Gettico fa le due poltrone con un armadio, riesce a fare un quadro che, a un certo momento, è un poltrone nel quadro. Oh, è una cosa molto importante questa. non è semplice catalogare tutto quanto questo mondo culturale, anche col mondo della massa. Comunque, c'è un dovere di istruire la massa. Ma non è proprio necessario, eh? Questo qui non è un discorso reazionario, è un discorso un po'... è un dovere di educare la massa, ma la massa, insomma, farsi educare con la fotografia. Prendiamo una compagine così grossa come è stata la civiltà egiziana. Insomma, la fotografia non c'era. La loro arte era completamente astratta, anche quando era figurativa, e loro pensavano tutti in quel modo là. Dunque, non è che potevano avere delle scappatoie. Tu non sei stato in Egitto, ma guarda, è una cosa molto importante avere visto l'arte egiziana, e non credo assolutamente che loro... Forse nei greci ci poteva essere il dire faccio dell'arte. Negli egiziani questo non c'era in via assoluta. No. Eh no, perché quando fanno una barca di ordine naturale delle cose, come si fa un tavolino, una cosa che serve, tutta in castro, legata con delle liane, però un capolavoro di artigianato, cosa vuoi? Ma di un artigianato che ora ne facevano tante, non è che ne facevano solo una, quindi pensavano in quel modo là. D'altra parte sono restati indietro alla società del ferro, perché per loro la società del bronzo era già nata da parecchio tempo, eh? Eh sì, la società del ferro è venuta fuori da tutti quei montanari, calcolati barbari, anche dai cinesi, perché avevano scoperto il ferro e poi lo vendevano. E dunque questo qua è abbastanza importante da sapere, perché secondo me, per fare lo storiografo d'arte, più che leggere i libri di filosofia, è importante sapere molte cose di quella mitologia, dei costumi dei popoli. Il discorso, in questo senso, lo si può allargare molto, perché non si ferma puramente alla teoria. E difatti poi la filosofia non serve neanche tanto nel momento attuale.
Tutti i bambini a una certa età hanno un'attività normale e soddisfacente. Poi, arrivati a un'età maggiore, alcuni entrano in crisi e non sono più soddisfatti. L'intelligenza li fa diventare troppo critici rispetto a quello che fanno. Invece un altro bambino, magari uno un po' più stupido, più ritardato. Per esempio, mi ricordo che mia madre, rispetto ai miei compagni di scuola, nella prima classe elementare, mi mandava dopo scuola, quindi si vede che non ero bravo, non rendevo tanto. Però una certa fase dell'infanzia io ho continuato a produrre una cosa che mi dava soddisfazione, mentre altri bambini si vede che la superano, non gli piace più quello che fanno. A me si vede che da stupido mi piaceva ancora quello che potevo fare da piccolo, che i miei disegni da bambino erano bruttissimi, sono dei disegnini miseri, senza niente di bello, diciamo. Quindi è probabile che aiutino anche dei fattori di questo genere. Ci sono dei passaggi nella vita, uno da bambino ha un fatto di elaborazione che gli piace, vero? Poi entra la coscienza sociale. Allora uno unisce l'interesse a diventare un personaggio nella società portandosi dietro questa arma, questo strumento. Tutta la sua attenzione, a un certo punto, lo spinge a mitizzare il personaggio artista nella società. Diventa importante, fa l'amore con le donne più belle, ha lo studio pieno di ragazze, tutti che gli dicono «professore, si accomodi», eccetera, eccetera. Poi naturalmente ci sono altre coscienze. Uno poi manda al diavolo tutti, dice non mi rompete più le balle, me ne sto qui tranquillo. Ora ecco, esiste veramente oggi un artista che dice andatevene tutti via, mi avete rotto le scatole, io me ne sto qui, eccetera. Penso che ci sono stati questi tipi qua, però un personaggio che è entrato in crisi. Quando ci hanno raccontato dell'artista americano, questi che hanno fatto l'action painting, questi tipi che si ubriacavano, si isolavano da tutti, non volevano vedere i collezionisti, si sfogavano addosso tra loro, cioè avevano creato questa situazione di antisocialità. Se è vera questa versione, è, storicamente, dico, abbastanza interessante come posizione dell'artista. Invece risulta, qui in Europa, questo artista mirato al potere, all'ufficialità, alla rappresentanza, a far entrare la sua opera ai più alti strati dell'assorbimento, della qualifica commerciale e culturale, Ma poi penso che tutto sommato uno che ha perso questa, che ha perso questa cosa qui bene, può vedere anche il senso inverso. Appunto, l'artista per me è questo tipo che si stanca, è insoddisfatto, interviene e si isola. È uno che reagisce, insomma, uno che reagisce dalle situazioni.
Oggi ci sono tutti questi intermediari per capirsi. Allora, il critico per capire l'artista, non so, quell'altro per parlare in Parlamento. Invece tu, sì, hai tirato fuori questo, intanto di fare delle cose un po' più, un po' improprie, insomma. Anche se uno, non è che tutti devono fare quadri. Sì, a te ti hanno interessato l'arte che aveva questi punti di alzamento di conoscenza, che te li danno tante cose nella vita, e certamente l'arte di tutti i campi è quella che dà all'uomo la possibilità di procurarsi da solo questa specie di alzamenti di coscienza che non provengano invece da altri avvenimenti dell'universo al di fuori di lui. Oggi però c'è un momento in cui o sono io che mi interesso di altre parti di... in cui non mi sembra più soltanto l'arte. Pure quella mi sembra una specializzazione, ecco, per dirla proprio chiara. Allora, può benissimo non essere per forza il mezzo per tutti. Di, ecco, mi sembra una cosa che rasenta l'utopia, quella tua idea giovanile che per mezzo dell'arte gli altri uomini dovessero imparare a fare la loro vita creativa. È una cosa che ci anima tutti, no? Però a rifletterci, pensa che legame lontano che è per capirlo gli altri. Ci pensi? Non lo so, io.
Invece di essere un emissario della società, il critico doveva essere proprio un emissario dell'artista.
Mi pare che loro hanno scambiato i problemi dell'emissione, che sono di società, per ragioni di potere, no? Perché essere emissario dell'artista significa mettersi alla stessa condizione dell'artista, cioè dell'uomo che gli manca un qualunque potere. Allora questo qua di essere emissari della società li salva proprio sul livello di potere. In questa maniera fanno un artista somigliare sempre più al modello sociale proprio stabilito. Cercando di integrare tutte le nuove esperienze su quella di società con la pretesa di far capire alla gente l'artista. Mentre finisce che l'artista diventa integrato in cambio del potere. Questo è un vicolo cieco, è un vicolo di riuscita, di comprensione e di potere. È una cosa macchinosa che va avanti proprio da secoli, questa storia lì, no? Di riuscita anche di un uomo.
Un lavoro così, a cui io tengo particolarmente, ha una piccola riproduzione su tela fotografica, formato rigorosamente identico al naturale, di un ritratto di giovane di Lorenzo Lotto. Qui niente, il quadro è esattamente la copia fotografica del quadro di Lotto, se non che la chiave del discorso è nel titolo. Il titolo è Giovane che guarda Lorenzo Lotto. Il ritratto è bellissimo, cioè questo giovane che guarda con una fissità così affascinante, veramente, è l'obiettivo. Cioè guarda Lorenzo Lotto e nel mio caso guarda l'obiettivo. E così mi piaceva. Restaurare il momento in cui Lotto dipingeva questo quadro e trasformare per un attimo tutti quelli che guardano la riproduzione fotografica in Lorenzo Lotto.